Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno za tu, da li će novi rada...
E buon pomeriggio a tutti, è il buon Tuco che vi parla, anche questo giovedì insieme. Ci troviamo qui sulle frequenze libere di Radio Wombat. Questo giovedì torniamo a parlare, appunto, come un giovedì sì, un giovedì no, dei Balcani. Continuiamo a mantenere questo filone diplomatico, geopolitico e, ahimè, militaresco, perché la corsa al riarmo sembra sempre più palese, almeno di una parte dei Balcani allargati fino al Medio Oriente. Insomma, lo sapete bene, almeno per chi mi segue. Comunque ne parleremo approfonditamente, ritorniamo a parlare di Grecia e Turchia, ma ritorniamo a parlare anche di Macedonia e Bulgaria, parliamo di Serbia, parleremo fra poco di energia e energia verde o meno, e tanto altro, e poi anche un aggiornamento sul terremoto che c'è stato in Albania ieri, e insomma tanto altro. Ora, come sempre, questa trasmissione è un po' una trasmissione in divenire, perché poi mentre mi spuntano notizie mi tocca tagliare qua, inserire là, ma comunque spero di dare sempre almeno una visione d'insieme. Chiaramente, per quando si ragiona di queste cose, bisogna un po' seguire tutte le trame, e quindi vi invito, nel caso, ad andare a cercare i podcast se non siete già sul sito di radiowombat.net, di Luro dei Balcani. Sono tutti podcast, quindi se volete seguire un po' tutte le storie che sto seguendo fin dall'inizio. Comunque, bando alle ciance, iniziamo con il primo pezzo in modo da prepararsi bene, poi partiamo subito con le prime notizie. Quindi rimanete qui con me per passare queste ore e mezzo, due, insieme qui su Radio Wombat. Wombat! I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Fuck call alarms. Do a foul crime, I'm the nigga with your Alpine soda 460. Always let tricks know and friends know we got that endo. No, I'm not a sucker, sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler, I'll cut ya, headbutt ya. You say you can't touch this, and I wouldn't touch ya, punk motherfucker. Here to let you know, boy, oh boy, I make dope. But don't call me dope, boy, this ain't no fucking motion picture. A guy or bitch ya, my nigga get with ya and hit ya, taking that yak to the neck. So you better run a shit. So come on and jiggity jack yourself before you wreck yourself. Cause shotgun bullets are bad for your health. Cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifle. Cause that's a knife-o. AK-47 assault rifle. Hold the 50, I'm nifty pal. Got a new style.
Watch out, man.
I hate motherfuckers claiming that they floating bank, but steady talking shit in the holding tank. First you wanna step to me, now your ass screaming for the deputy. They singing a Charlie Baker Denver row. Now they running up in your snow. You're gone, used to be the dime one. Now your name is just Twan. Switch it, snap it, roll your eyes and neck. You better run a check.
So diggity check yourself before you wreck yourself.
Come on and check yourself before you riggity wreck yourself.
So diggity check yourself before you wreck yourself.
Big dicks in your ass is bad for your health.
Diggity check.
Pump.
Yeah. Diggity check.
case in plate. You could have had a V8 instead of a tray 8 slug to your cranium. I got six and I'm aiming them. Will I bust or keep you guessing? Cause fuck you and that shit just stressing. Bitch, get off the wood, you're no good. There goes the neighborhood hooker. Go ahead and keep your draws, giving up the clapping. Who needs applause at a time like this? Pop your coochie and you're dead. Bitches a Miami hurricane head. Swamp, niggas call her lips and lungs. Nappy duck out, get the fuck out. Cause women like you gets no respect. You better run a check.
So take it and check yourself before you wreck yourself.
So take it and check yourself before you wreck yourself.
Come on and check yourself before you wreck yourself.
Cause bitches like you is bad for my health.
Yeah. Jiggy check.
Bump.
Yeah.
Jiggy
check.
Yeah. So take it and check yourself before you wreck yourself.
So take it and check yourself before you wreck yourself.
Come on and check yourself before you wreck yourself. So take it and check yourself before you wreck yourself.
So take it and check yourself before you wreck yourself.
Come on and check yourself before you wreck yourself.
Cause the lynch mob is bad for your health. Nine Trey, we mix. Old school tip. Yeah. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep them going out.
Eccoci qua, questo è l'urlo dei Balcani, il buon Tuco che vi saluta e vi augura un buon pomeriggio. Iniziamo subito con le notizie della giornata. Parto velocemente da appunto questo aggiornamento, perché stanotte alle 3:39, a una profondità di 24 km, c'è stato un terremoto in Albania di magnitudo 4.0. Non si rilevano al momento né danni né vittime. Comunque continueremo a seguire. Ultimamente quel lato del Mediterraneo, devo dire, è piuttosto, insomma, vi ricordate della Croazia, molto martoriato da questi terremoti. Speriamo che finiscano presto. Mentre ci colleghiamo, a questo punto continuiamo con la nostra giga narrazione, insomma, comunque la nostra lente di ingrandimento su appunto le tensioni nel Mediterraneo. In particolar modo vedono queste tensioni Grecia e Turchia, che nel mentre che si stanno riarmando, come vi ho detto nelle puntate precedenti, in particolar modo la Grecia, la Turchia non è che abbia mai smesso, ma la Grecia invece si sta riarmando con un accordo anche ventennale con Israele e con altre alleanze dirette o indirette che sta portando avanti. Però nel mentre ci sono anche dall'altra parte, invece a livello diplomatico, si muove qualcosa. Come sappiamo, molto spesso poi questa è facciata, quindi non si sa bene come andrà avanti. Seguiremo via via la questione, speriamo chiaramente che non si arrivi al conflitto, però questi movimenti di flotte e armamenti non fanno ben sperare. Partiamo da appunto questa cosa: Turchia e Grecia ripresi i colloqui militari in seno alla NATO. Perché entrambi sono paesi NATO. Le delegazioni militari di Turchia e Grecia hanno ripreso lunedì 18 gennaio i colloqui tecnici nel quadro dell'Alleanza Atlantica per cercare di sviluppare un dialogo diretto tra i due paesi in vista del vertice del 25 gennaio a Istanbul. Sede degli incontri preparatori di oggi è il quartier generale della NATO a Bruxelles. I colloqui tecnici concordati a seguito di un incontro tra il presidente Erdogan e il segretario generale della NATO Stoltenberg per discutere delle controversie marittime appunto fra le due delegazioni militari turche e greche, che si terranno lunedì passato, il lunedì che c'è stato, alle 15 a Bruxelles. Il confronto tra Atene e Ankara, fermo da inizio ottobre, sembra dunque essere ripartito. I due paesi hanno tenuto 60 round di colloqui tra il 2002 e il 2016, ma verso la fine del 2020 i negoziati sono naufragati su una serie di disaccordi riguardanti le precondizioni da accettare per giungere ad un accordo e le azioni provocatorie compiute da entrambe le parti nelle acque del Mediterraneo orientale, in particolar modo della Russia, come sappiamo, con le navi di trivellazione e sondaggio del sottosuolo. E dall'altra appunto un po' il riarmo lì delle varie isole che Ankara ha detto che era una provocazione. A dicembre l'Unione Europea ha minacciato potenziali sanzioni nei confronti di Ankara per via della controversia con la Grecia, ma alla fine ha deciso di rinviare l'imposizione di eventuali misure punitive a marzo. Come sempre si rimanda. La Turchia nelle ultime settimane ha moltiplicato le dichiarazioni in cui si dice fiduciosa nel poter instaurare migliori relazioni con Atene e quindi anche con l'Unione Europea. E infatti, nel mentre in Grecia, questa notizia di oggi, il Parlamento però approva l'estensione delle acque territoriali nel Mar Ionio. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è intervenuto in Parlamento prima del voto su un disegno di legge che estende le acque territoriali occidentali della Grecia da 6 a 12 miglia nautiche, parlando tra le altre cose della Turchia e delle controversie energetiche nella regione del Mediterraneo orientale. Atene e Ankara, entrambi membri della NATO, hanno deciso a inizio mese, appunto come vi dicevo, di riprendere i colloqui su queste rivendicazioni marittime. Il 25 dicembre a Istanbul le trattative tra i due paesi hanno ripreso dopo una pausa appunto di 4 anni. Il primo ministro Mitsotakis ha affermato che la Grecia affronterà i colloqui con la Turchia la prossima settimana con uno spirito di speranza, ma ha dichiarato che non discuterà di questioni che considera diritti sovrani. Siamo presenti con ottimismo e fiducia, ha detto il primo ministro ellenico, sottolineando che però da parte di Atene non ci sarà ingenuità sui colloqui, che non sono vincolanti. Non ci saranno discussioni sulla sovranità nazionale, dichiara, specificando che le discussioni sarebbero dovute riprendere dal punto in cui erano rimaste nel 2016. Ankara e Atene hanno tenuto 60 round, appunto. Lo scorso anno i piani per una ripresa dei colloqui sono affondati dopo che la Turchia aveva deciso di inviare nelle acque contese del Mediterraneo diverse navi sismiche incaricate di condurre esplorazioni energetiche. E questa è storia risaputa ormai per chi è fedele ascoltatore dell'Uno dei Balcani. Ai prossimi colloqui Atene ha specificato che affronterà solo questioni relative alla demarcazione delle zone marittime dell'Egeo e del Mediterraneo orientale. La Turchia, al contrario, sostiene che tutte le questioni debbano essere affrontate, comprese la divisione dello spazio aereo. Questione spaziale, e dopo ne parleremo, e lo stato di alcune isole dell'Egeo. Non è giusto scegliere uno di questi argomenti e dire stiamo conducendo colloqui esplorativi, ha affermato a inizio settimana il ministro degli esteri turco, che è Mevlut Cavusoglu, criticando l'approccio della Grecia e definendolo non costruttivo. Mitsotakis ha chiarito, mercoledì 20 gennaio, davanti al Parlamento, che se le due parti non fossero riuscite a raggiungere un accordo, avrebbero dovuto almeno concordare un modo in cui la controversia potrebbe essere deferita a un organo giudiziario internazionale. Prima di redigere il disegno di legge sull'estensione delle acque territoriali nello Ionio, che amplia i confini del paese per la prima volta dal 1947, la Grecia ha avviato trattative con i suoi vicini regionali, Italia e Albania. Ne parliamo poi fra poco su varie questioni. Mercoledì 20 gennaio, in tarda serata, il Parlamento ha approvato il progetto di legge. Turchia e Grecia sono entrate in disaccordo sulla questione dei diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi nel Mediterraneo, principalmente gas, il Mediterraneo orientale, per via di opinioni contrastanti sull'estensione appunto proprio delle loro piattaforme continentali, cioè quel pezzo di mare è molto vicino alla Turchia. Questi confini sono stati redatti diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove la Turchia è stata punita, diciamo, però è anche vero che le isole della Grecia, che sono gran parte del territorio greco, che fanno parte storicamente del territorio greco, arrivano effettivamente fino a poche miglia dalla costa turca. La Grecia aveva firmato un accordo con l'Egitto per la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive, ponendosi in netto contrasto con gli obiettivi di Ankara nella regione. Il presidente turco aveva definito l'accordo senza valore e aveva assicurato che la Turchia avrebbe rilasciato nuove licenze di esplorazione nel Mediterraneo orientale entro fine agosto, perché anche l'Egitto, che si sta riarmando anche lui, con armi tra l'altro anche nostre, italiane, diciamo che è un po' schierato dalla parte della Grecia, anche perché Erdogan sta facendo un po' il bello e cattivo tempo insieme alla Francia, in Libia, che è proprio lì accanto. Ankara sostiene di avere la costa più lunga del Mediterraneo orientale, ma la sua zona marittima è richiusa in una stretta striscia di acque a causa dell'estensione della piattaforma continentale greca, caratterizzante dalla presenza di molte isole vicine alla frontiera turca. L'isola greca di Castellorizzo, che si trova a circa 2 km dalla costa meridionale della Turchia, 2 km, e a 570 dalla Grecia continentale, è una delle principali fonti di frustrazione per Ankara, che rivendica soprattutto quelle acque come proprie. La richiesta della Grecia di una zona di giurisdizione marittima di 40.000 km quadrati a causa dei 10 km quadrati di terra occupati dall'isola di Castellorizzo è assolutamente illogica, dice Erdogan. Le rivendicazioni della Grecia sulle acque intorno al Castellorizzo si basano sul Trattato Marittimo delle Nazioni Unite, la Convenzione di Montego Bay, firmata nell'82, quindi poi quello che è uscito poi dalla Seconda Guerra Mondiale viene poi dopo, alla fine degli anni, dall'inizio degli anni 80, precisamente nel 1982, viene sancito e firmato con l'accordo appunto di Montego Bay, proprio questi confini marittimi. La Grecia, appunto, dicevamo che rafforza intanto non solo le armi, ma la cooperazione con i suoi vicini, per esempio l'Albania. Hanno firmato lunedì, 18 gennaio, un accordo per Albania e Grecia per l'istituzione di un nuovo centro per le comunicazioni al confine tra i due paesi, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia e gli uffici doganali. Firmato dal viceministro greco per la protezione dei cittadini, che è Elefetorios Economus, e dal viceministro degli interni albanese per le questioni di confini, che è Julian Odaj. L'accordo cerca di rafforzare la cooperazione esistente al fine di trovare soluzioni per la gestione e lotta contro le sfide moderne e le minacce alla sicurezza. Una questione molto vaga che può prendere in considerazione tendenzialmente tutto. Secondo, questa era la dichiarazione appunto del funzionario greco. La polizia ellenica ha confermato che il centro sarà situato presso il valico di Kakavia, sul lato greco, e sarà gestito da agenti di polizia ed ufficiali doganali di entrambi i paesi. Il loro mandato sarà quello di scambiare informazioni, dati di intelligence e coordinarsi su questioni relative alla migrazione, all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, all'estremismo, alle frodi di documenti di viaggio, al contrabbando di stupefacenti, armi e munizioni e alle violazioni doganali. Tra i principali problemi di sicurezza percepiti dal governo albanese c'è sicuramente il terrorismo, che il servizio di intelligence nazionale dell'Albania, che tra l'altro la sigla è SHISH, considera una minaccia globale. Nello specifico, Tirana teme la presenza di simpatizzanti dell'ISIS, di Al-Qaeda e dei loro affiliati. Per tale ragione lo SHISH collabora con le autorità del paese, i suoi partner e le agenzie di sicurezza. In aggiunta, il servizio si occupa di monitorare il processo di radicalizzazione dei giovani albanesi. Per quanto riguarda i foreign fighters, lo SHISH ha rivelato di non aspettarsi un ritorno massiccio di combattenti nell'immediato futuro. Al contrario, l'agenzia dell'intelligence rende noto che la maggior parte di questi miliziani rientra nei loro paesi di origine o in stati terzi attraverso l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della criminalità organizzata. Le partenze dall'Albania di foreign fighters sono diminuite a partire dal 2015 fino a raggiungere attualmente un numero vicino allo zero. Inoltre, di questi foreign fighters, almeno il 21% ha perso la vita, mentre circa combattendo contro i curdi, mentre circa un terzo è riuscito a rientrare nel paese, principalmente prima che questo adottasse nuove misure di contrasto al terrorismo. In generale, i combattenti che hanno fatto ritorno in Albania adottano un profilo basso e sono in qualche caso mantengono lo stesso stile di vita. Tuttavia, risultano più radicalizzati e continuano ad essere attivi nella pianificazione di attività estremiste. Il rischio che l'Albania sia un punto di transito per i foreign fighters che intendono raggiungere altre mete europee è basso per via dell'innalzamento dei criteri di sicurezza e dell'incremento delle cooperazioni con agenzie di intelligence a livello bilaterale, regionale e internazionale. Tuttavia, sottolinea l'intelligence albanese, permane il rischio che i combattenti partano dotati di documenti contraffatti grazie al sostegno delle reti di trafficanti di esseri umani. L'Albania considera la Grecia un vicino prezioso e per Tirana Atene è un partner strategico importante, soprattutto in materia di sicurezza. I due paesi sono però divisi su una questione riguardante la delimitazione dei confini marittimi nel Mar Ionio, pure loro. Nonostante i colloqui per risolvere la controversia siano ufficialmente iniziati nell'aprile del 2018, non è ancora stato raggiunto alcun accordo e i negoziati sono sospesi da tempo. A ottobre le due parti hanno accettato di presentare una richiesta comune al Tribunale Internazionale dell'AIA per definire le loro zone economiche esclusive, ma nessun progresso è stato ancora fatto. sulle relazioni tra Tenet e Tirana, il primo ministro albanese Edi Rama si era detto, a inizio settembre, favorevole alla risoluzione delle controversie sui confini marittimi attraverso tribunali internazionali o attraverso l'assistenza amichevole di una parte terza. Può essere un percorso giusto e obiettivo, aveva affermato Rama, sottolineando che i Balcani occidentali, che oltre all'Albania includono Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo, non hanno altra alternativa che fare parte dell'Unione Europea. Chiaramente da queste controversie fra Grecia e Albania invece sono tutt'altra questione, perché l'Albania sta cercando di entrare nell'Unione Europea, ha iniziato a fare le pratiche proprio per entrarci, quindi ha superato il primo grande scoglio, non l'unico, non l'ultimo, ma il primo grande scoglio. Un veto da parte della Grecia sarebbe un gran problema. E quindi ci sono questi accordi bilaterali sulla sicurezza e probabilmente sarà trovata anche poi un accordo, quantomeno attraverso una parte terza, che può essere l'Unione Europea o qualche tribunale internazionale, appunto come l'AIA, che dia valore a una delle due cose e probabilmente si adatteranno. Cosa che invece la Turchia non accetta, non vuole un tribunale internazionale, vuole fare un po' quello che gli pare, questo lo sappiamo. Questo collegamento con l'ISIS chiaramente è anche in funzione anti-Turchia, perché come sappiamo la Turchia ha fitte relazioni, il governo turco ha fitte relazioni appunto con quello che rimane dell'ISIS, soprattutto in territorio siriano, ma in territorio libico, e abbiamo visto anche, per esempio, nel conflitto nella Repubblica d'Arzak, cioè nel Nagorno-Karabakh, tra Armenia e Azerbaigian. Anche lì abbiamo visto che sono stati mandati mercenari, molti dei quali facevano proprio parte dell'ISIS. Quindi questo accordo si iscrive all'interno di questo contesto. Attenzione, in questo contesto però c'è anche un'altra, diciamo, alleanza, che è quella degli Emirati Arabi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo militare con Cipro, che, come sappiamo, anche lui è, o anche lei, è all'interno di questo conflitto. Appunto, Cipro e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa, segnando l'inizio di una nuova partnership militare avviata nel paese del Golfo, dopo quello con la Grecia. Martedì 12 gennaio, il ministro della difesa emiratino, che è Mohammed bin Hamed Al Bohawid, ha siglato il patto durante una videoconferenza con l'omologo cipriota, che è Karalambos Petrides. L'accordo include proposte di future esercitazioni congiunte nell'ambito della formazione e della cooperazione operativa. Tutti questi accordi, come vediamo, sono tutte cooperazioni. Aiutiamoci, addestriamoci a vicenda le truppe, vendiamoci delle armi per la sicurezza di tutti. Chiaramente qui c'è, però la questione è proprio il riarmo. Petris ha lodato l'intesa, descrivendola come l'inaugurazione di un'intensa relazione strategica tra le forze armate dei due paesi. L'accordo di martedì, secondo il quotidiano Al Monitor, è un nuovo segnale del fatto che gli Emirati Arabi Uniti stiano capitalizzando la loro causa comune con le nazioni del Mediterraneo, contrarie alle politiche della Turchia nella regione. Cipro, che attualmente possiede stretti legami militari con Israele, Giordania ed Egitto, condivide l'opposizione alle mosse di Ankara. Nel mezzo delle recenti tensioni in corso nel Mediterraneo orientale, gli Emirati Arabi Uniti avevano partecipato per la prima volta tra il 30 novembre e il 6 dicembre alle esercitazioni congiunte tra Grecia, Egitto, Francia e Cipro, conosciute con il nome di Medusa 10. La presenza emiratina nelle operazioni condotte al largo della città egiziana di Alessandria era avvenuta meno di due settimane dopo la firma di un accordo di partenariato strategico con la Grecia, che questo è avvenuto il 18 novembre. È la prima volta nell'area del secondo dopoguerra che Atena conclude un accordo bilaterale di questa portata. Ciò che ha unito i due paesi in modo così urgente è l'opposizione alla Turchia e il revisionismo esagerato di Ankara. È un accordo che mira a contenere Ankara e a rendere più credibili le strategie deterrenti sia della Grecia sia degli Emirati Arabi Uniti. Questo aveva commentato il professore di relazioni internazionali dell'Università Pantheion di Atene, Kostas Ifantis, che era intervenuto appunto su Al Monitor. Gli Emirati Arabi Uniti, che sono bloccati in una situazione di rivalità con la Turchia dal 2013 in seguito a quelle che Abu Dhabi considera il sostegno destabilizzante di Ankara nei confronti della fratellanza musulmana si sono avvicinati alla Grecia negli ultimi anni, da quando il paese ellenico ha ingaggiato un confronto con il governo turco su una serie di controversie marittime, appunto come dicevamo. Condividiamo con la Grecia la stessa opinione nei confronti della Turchia riguardo alle sue politiche nel Mediterraneo, questo l'ha detto ad Al Monitor Ebstam El-Ketbi, presidente dell'Emirates Politics Center di Abu Dhabi, dopo la notizia dell'accordo greco-emiratino. Stiamo cercando di cooperare per affrontare l'Islam politico che la Turchia sta usando come copertura per la sua espansione e per le sue politiche regionali, aveva aggiunto. Fino ad ora uno degli esempi più visibili di questo supporto c'è stato ad agosto, quando le navi da guerra greche e turche si sono scontrate nel Mediterraneo orientale e la nazione del Golfo ha inviato alcuni caccia F-16 sull'isola di Creta. Grecia ed Emirati Arabi Uniti, in base all'accordo, dovrebbero scambiarsi in futuro conoscenze tecniche di manutenzione per i loro F-16 e entrambi i governi hanno poi chiesto di acquistare l'avanzato F-35, il Joint Strike Fighter degli Stati Uniti, una possibilità che la Turchia ha perso decidendo di acquistare il sistema di difensivo aereo S-400 della Russia, per cui ha ricevuto le sanzioni dagli Stati Uniti d'America. Quindi queste armi che poi dovevano... L'avevamo già detto che dovevano essere vendute alla Turchia, poi sono state girate ai nemici della Turchia, diciamo, a quelli che si stanno scontrando. Lo scontro a cui mi riferivo poco fa non è stato uno scontro armato, lo sapremo tutti, ma sono state queste esercitazioni, infatti uno in faccia a quell'altro, mostrando i muscoli, che però sono comunque degli scontri. Da Abu Dhabi al Cairo, a Tel Aviv e Atene, i paesi del Mediterraneo orientale e gli Emirati Arabi Uniti stanno collaborando a vari livelli strategici come l'Ismet Gas Forum e gli accordi di Abraham. Sotiris Rousseau, ex esperto di Medio Oriente presso il Ministero degli Esteri greco, è attualmente direttore del Centro per gli Studi del Mediterraneo, nel Medio Oriente e dell'Islam. Egli ha affermato: la Turchia non è alla ricerca di gas o petrolio, è alla ricerca dell'egemonia regionale. Ankara ritiene che qualsiasi progetto economico o politico dovrebbe avere il suo consenso prima di essere realizzato. Nel frattempo Atene sta lavorando con Israele per sviluppare un centro di addestramento, l'abbiamo detto, al volo internazionale a Kalamata, in Grecia. Secondo Roussos, la Repubblica Ellenica potrà presto servire come un canale per le esercitazioni militari congiunte israelo-emiratine, soprattutto considerato che Atene ed Abu Dhabi hanno già gettato le basi per consentire ai tecnici degli Emirati di ricevere addestramento sulla manutenzione dei caccia F-16 presso l'Armor Training Center di Avlona, in Grecia. Cipro è da anni motivo di forte tensione tra Grecia e Turchia, il territorio dell'isola infatti è diviso da una cosiddetta linea verde che separa l'area amministrata dalla Repubblica di Cipro e abitata prevalentemente da comunità greco-cipriote dall'area amministrativa della Repubblica Turca di Cipro del Nord e abitata prevalentemente dalle comunità turco-cipriote. Tale divisione, che risale al 1974, quando in seguito al tentativo di colpo di Stato da parte dei nazionalisti greco-ciprioti che favorirono l'annessione dell'isola alla Grecia, il 20 luglio Ankara inviò le sue truppe a protezione della minoranza turco-cipriota nella parte settentrionale dell'isola, sulla quale Turchia ha poi stabilito il controllo. Quindi Cipro, per chi non lo sapesse, appunto c'ha questa situazione, ne abbiamo parlato altre volte, c'ha questa amministrazione divisa a metà con la città vecchia nel mezzo, tendenzialmente disabitata, ma che poi è stata ultimamente rivalorizzata, continua ad essere amministrazione da una parte, diciamo, greca, dall'altra amministrazione invece proprio turca, proprio dal 1974 e da questa appunto da questo tentativo di riunificare l'isola da parte della componente greco-cipriota, che poi però fallì perché Ankara inviò appunto le sue truppe. Quindi, capito? Questa si sta formando questa alleanza piuttosto ampia contro la Turchia, anche perché la Turchia sta continuando a fare delle mosse politico-militari molto forti, che chiaramente ti creano dei nemici. Dall'altra ti creano degli alleati. L'Azerbaigian, per esempio, ora è totalmente alleato turco, è zona turca, e lì Erdogan ha avuto quello che voleva. In Siria, ad ora, Erdogan sta ottenendo quello che voleva. In Libia, Erdogan sta ottenendo quello che, insomma, piano piano sta ottenendo quello che vuole. Però dall'altra deve fare i conti, appunto, con queste alleanze che si stanno formando intorno a lui. Abbiamo parlato in vecchie puntate della crisi economica, della grave crisi economica turca, quindi sì, le mosse non sono prettamente alla ricerca di energia, ma sono mosse politiche, ma queste cose si fondono, cioè la corsa all'energia è la corsa per il futuro, perché comunque è quello che cioè, il petrolio a un certo punto finirà, e quindi l'accaparramento dell'energia, soprattutto del gas e di tutti questi nuovi gasdotti che stanno nascendo, rientrano appunto proprio in questo quadro qui. Allora, questo l'abbiamo detto, parliamo dopo un pezzo appunto dei cieli aperti, parlavamo appunto delle, dicevo prima, delle questioni del sorvolo appunto dei cieli, insomma ne parliamo fra poco, perché la Russia ha iniziato il ritiro dal trattato sui cieli aperti. Dall'altra, sempre collegato alla Russia, c'è la questione dell'Ucraina, che forse ho levato come notizia, ora la ritrovo, appunto perché sembra ci siano dei movimenti che fanno un po' paura in Ucraina e potrebbero riaprire il conflitto. Comunque, rimanete qui con me su Luro dei Balcani e dopo parliamo appunto di Russia, cieli aperti e Ucraina.
Waiting for, and I don't even know myself.
E rieccoci qua. Allora, i Balcani. Allora, abbiamo parlato appunto di nuovo Grecia, Turchia, Emirati Arabi e tutta quella zona lì. E invece adesso passiamo alla Grecia, ma prima mi sono dimenticato di parlare di una cosa, appunto, perché c'è stata una telefonata tra Conte ed Erdogan, presidente del Consiglio italiano. Giuseppe Conte ha avuto una conversazione telefonica col presidente della Repubblica di Turchia, Erdogan. Al centro del dibattito sono state le priorità del G20, le questioni pandemiche regionali, con particolare attenzione sulla situazione nel Mediterraneo orientale e alla crisi libica. In relazione al Mediterraneo orientale, come già sottolineato durante il dialogo Roma-Med-Mediterraneo, l'Italia gioca un ruolo cruciale nella risoluzione delle varie controversie. L'11 dicembre i leader dell'Unione Europea hanno deciso di imporre sanzioni limitate a individui e aziende turche a causa delle continue tensioni nella regione del Mediterraneo orientale. In particolare, le attività di perforazione della Turchia nelle acque contese hanno spinto Grecia, Cipro, Francia a chiedere sanzioni più pesanti contro Ankara, compreso il congelamento dei colloqui di adesione della Turchia all'Unione Europea e l'esclusione del paese dall'Unione Doganale. Tuttavia, le loro richieste non sono state supportate da altri paesi come la Germania. Quanto alla Libia, l'Italia sostiene ufficialmente il governo di accordo nazionale con sede a Tripoli e presieduto da Fayez al-Sarraj, insieme a Turchia e Qatar. Dall'altro lato, l'esercito nazionale libico, guidato dal generale Khalifa Haftar, supportato dal governo, supporta il governo con sede a Tobruk, che è sostenuto a livello internazionale da Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Francia e Russia. Al momento, dal punto di vista militare, è stato stabilito un cessate il fuoco il 23 ottobre 2020. È stato il risultato di un incontro tra le delegazioni libiche rivali, ovvero l'LNA, cioè l'esercito nazionale libico, che è vicino alle istituzioni di Tobruk, e il GNA, appunto, riunito a Ginevra. Nell'ambito del comitato militare misto, il 17 dicembre 2020 è stata costituita una commissione legale e costituzionale per guidare la Libia verso le elezioni previste per dicembre 2021. Durante la conversazione, Conte ed Erdogan hanno anche affrontato il tema delle relazioni Unione Europea-Turchia e il partenariato bilaterale tra i due paesi. Quest'ultimo si è particolarmente rafforzato negli ultimi anni, raggiungendo il livello massimo nel 2011, con 21,3 miliardi di dollari di interscambio. Al momento l'Italia rappresenta ancora il quinto partner commerciale della Turchia a livello globale, con 19,8 miliardi di scambi totali, in lieve calo dello 0,3% rispetto al 2017. Complessivamente il commercio è stato diviso in 10.154 milioni di esportazioni e 9.566 milioni di importazioni, oltre a un saldo positivo di 588 milioni di dollari. La presenza italiana nel paese è storicamente sempre molto rilevante, conta oggi 1.418 aziende registrate. Anche nel campo degli appalti pubblici, le aziende italiane hanno ottenuto negli ultimi anni ottimi risultati, aggiudicandosi appalti per la realizzazione di alcune tra le più importanti opere infrastrutturali. In generale, Roma è un partner chiave per Ankara in settori strategici, come testimonia la tradizionale e consolidata presenza di grandi gruppi dell'industria manifatturiera italiana con stabilimenti produttivi nei principali cluster industriali turchi. L'attività dei gruppi italiani nei progetti di produzione e connessioni di energia, il ruolo importante delle banche italiane, la partecipazione allo sviluppo delle infrastrutture del paese e la cooperazione nel campo della difesa. Per quanto riguarda il G20, Roma ha assunto ufficialmente la presidenza il 1 dicembre 2020. In questo caso l'Italia sarà chiamata a coordinare le risposte alle grandi sfide globali. Persone, pianeta e prosperità sono i tre pilastri della presidenza del G20 di Roma, che saranno sviluppati dai gruppi di lavoro. Alla fine i risultati convergeranno nelle conclusioni raggiunte dalle varie riunioni ministeriali. Inoltre, nel 2021 l'Italia sarà anche partner del Regno Unito nella COP26 sui cambiamenti climatici. Si svolgerà a Milano la riunione preparatoria della conferenza, il cosiddetto pre-COP, e il relativo evento giovani. Il primo convegno è previsto dal 30 settembre al 2 ottobre, mentre il secondo è in programma il 28 e 30 settembre. Nell'ambito del G20, Roma ospiterà anche un altro evento molto significativo. In collaborazione con la Commissione europea, il 21 maggio si terrà nella capitale il Global Health Summit, con l'obiettivo di affrontare un approccio sinergico alle principali sfide legate all'emergenza sanitaria. Quindi, questo raccolta molto anche del fatto, come avevamo già detto, del perché l'Italia non si sia espressa quando ufficialmente nel conflitto nel Nagorno-Karabakh, e perché la delegazione italiana poi sia andata tendenzialmente a parlare con l'Azerbaigian e non sia andata a relazionarsi con l'Armenia, proprio per questi fitti legami con la Turchia, che sono proprio economici. Possiamo citarne anche solo una, cioè la Ferrero prende gran parte delle sue nocciole per la sua enorme produzione di Nutella e di tutti i suoi collegati proprio dalla Turchia. Quindi insomma questo ci racconta molto, questa chiacchierata fra Conte e Erdogan, quindi vedremo se continueremo a seguire anche questa notizia. Comunque dicevamo, e volevamo parlare di Russia, appunto di questa questione dei cieli aperti, che è piuttosto interessante. Allora, il giorno prima della delegazione russa per il controllo degli armamenti a Vienna aveva chiesto, il giorno prima del 16 gennaio, chiesto alle parti aderenti al trattato sui cieli aperti di garantire la riservatezza dei dati ricevuti durante i voli d'osservazione. La Russia ha avviato le procedure per ritirarsi dal trattato sui cieli aperti. Questo l'ha comunicato in una nota il ministro degli esteri, che dice: dal momento che non sono stati compiuti progressi per eliminare gli ostacoli che impediscono il funzionamento del trattato nelle nuove condizioni, il Ministero degli Esteri russo è autorizzato ad annunciare l'inizio delle procedure interne per il ritiro della Federazione Russa dal trattato sui cieli aperti. Quando le procedure saranno completate, sarà inviata una notifica, si afferma in un comunicato del Ministero degli Esteri russo. Il trattato sui cieli aperti è stato firmato nel 1992 ed è entrato in vigore dopo 10 anni. Consente ai 34 paesi firmatari di effettuare voli di osservazione a bordo di aerei disarmati sui rispettivi territori, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e un clima di fiducia. In precedenza gli Stati Uniti avevano dichiarato che avrebbero notificato formalmente alle parti del trattato sui cieli aperti il proprio ritiro il 22 maggio. Questo agli Stati Uniti, e che sarebbero stati esenti da obblighi a partire dai 6 mesi dopo. A giustificazione dell'iniziativa unilaterale avevano indicato una presunta non conformità della Russia ai termini del trattato. Allo stesso tempo l'ex presidente Donald Trump non ha escluso che la decisione sarebbe potuta cambiare se Mosca avesse iniziato a seguire il documento. Mosca da parte sua ha respinto le accuse e ha osservato che una mossa del genere minerebbe la sicurezza e la stabilità non solo in Europa ma a livello globale. Il trattato sui cieli aperti è stato siglato il 24 marzo 1992 ad Helsinki ed è appunto 20 anni dopo, nel 2002, è entrato in vigore come parte di un programma internazionale che mira a superare il clima di tensione internazionale della guerra fredda. Quindi questo è stato un trattato post guerra fredda fondamentalmente. Ad oggi fanno parte del trattato 34 paesi. Ogni paese può decidere di effettuare periodicamente dei voli di osservazione nei cieli degli altri stati, degli altri paesi aderenti, al fine di promuovere la trasparenza sulle attività militari condotte dai paesi membri secondo il concetto dell'osservazione aerea reciproca. I 34 stati che fanno parte del trattato sui cieli aperti sono, ve li dico tutti, Bielorussia, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Kirghizistan. Il Canada e Ungheria sono i depositari del trattato di riconoscimento del loro speciale contributo allo sviluppo del trattato. I paesi depositari mantengono i documenti del trattato e forniscono supporto amministrativo. Quindi i due paesi sono Canada e Ungheria. Il trattato è di durata illimitata e aperto all'adesione di altre nazioni. Le nazioni ex Unione Sovietica che non hanno ancora aderito possono farlo in qualsiasi momento. Le domande presentate da altre nazioni interessate sono soggetti a una decisione consensuale da parte della Commissione Consultiva sui Cieli Aperti. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa si riunisce mensilmente presso la sua sede di Vienna. 8 nazioni hanno aderito al trattato dal momento dell'entrata in vigore, che sono Finlandia, Svezia, Lettonia, Bosnia, Croazia, Slovenia, Estonia e Lituania. Quindi questa è la notizia, quindi la Russia, anche lei sta uscendo, anche gli Stati Uniti, come sempre, quando escono le grandi potenze, perde anche un po' di efficacia, però insomma, stiamo a vedere. Nel mentre, sempre Russia, non starò a dilungarmi su questa notizia, però l'Ungheria, che è il primo paese dell'Unione Europea che ha autorizzato il vaccino russo, lo Sputnik 5, e che quindi comprerà appunto questo vaccino qua. Non sto a dilungarmi su questa notizia. Mentre mi interessa parlare un attimino appunto di Ucraina, perché ultimamente ci sono diverse notizie che riguardano appunto Ucraina e Russia, e quindi è bene tenerla sott'occhio, perché la Repubblica di Donetsk teme un nuovo escalation. Il Donbass è pronto per un nuovo ciclo di escalation con l'Ucraina e assicura che non ci saranno attacchi impuniti che distruggano le infrastrutture della Repubblica e rappresentino una minaccia per i civili. Questo l'ha affermato il presidente dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin. Abbiamo parlato della Repubblica del Donbass e altre volte, è una situazione non facile perché è completamente staccata da tutto e da tutti, e quindi ne succedono di tutto e di più all'interno di quell'escalation, non che poi tutta la vicenda, la parte ucraina sostenuta dall'Europa, avesse meno chiariscuri, anzi, cioè i nazisti in prima fila. In precedenza il rappresentante della DPR nel sottogruppo sicurezza del gruppo di contatto, Alexej Nikoronov, ha affermato che la situazione sulla linea di contatto nel Donbass si stava deteriorando. Il numero di attacchi da parte delle forze di sicurezza ucraine è paragonabile al numero di violazioni che si registravano prima che fossero prese le misure di cessate il fuoco in occasione del vertice del quartetto Normandia, cioè Russia, Ucraina, Francia e Germania, nel dicembre del 2019. Non ci saranno bombardamenti impuniti che distruggono le nostre infrastrutture e minacciano i nostri residenti. Siamo ben consapevoli che ci si può aspettare qualsiasi cosa da Kiev e siamo pronti a rispondere in modo appropriato a qualsiasi passo dell'Ucraina, che si tratti di un nuovo ciclo di escalation o di un'altra provocazione sul binario dei negoziati. Questo l'ha dichiarato Pushilin in un'intervista all'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Secondo il capo della Repubblica autoproclamata, l'accordo sulle misure per rafforzare e controllare il cessate il fuoco è stato un passo davvero importante ed efficace per mantenere il cessate il fuoco. Tuttavia, è stato efficace per un paio di mesi, non di più. L'Ucraina purtroppo si è ritirata da questo accordo, rifiutandosi di attuare il provvedimento fondamentale, senza il quale tutti gli altri sono solo dichiarativi. E tenendo conto dei successivi bombardamenti da parte ucraina, considerato che ci sono morti e feriti da parte nostra, non ci possono essere dubbi che le misure per controllare il cessate il fuoco da parte dell'Ucraina non siano affatto rispettate. Allo stesso tempo, il leader separatista ha sottolineato che la Repubblica Popolare del Donetsk rimane impegnata in una serie di misure e altri accordi raggiunti a Minsk, e invita la parte ucraina a iniziare a concordare un nuovo pacchetto di accordi per controllare il cessate il fuoco il prima possibile. Kiev ha tradizionalmente rifiutato qualsiasi proposta costruttiva che aiuterebbe davvero a ridurre l'escalation, ha detto sempre Pushilin. Nel 2014 la decisione del presidente ucraino Yanukovych di procedere a una maggiore integrazione con l'Unione Europea provocò manifestazioni di massa a Kiev e nell'Ucraina occidentale, conosciute come Euromajdan, dal nome della piazza principale della capitale ucraina dove si riunivano i manifestanti. A seguito delle proteste, Yanukovych lasciò il paese e si formò un governo filo-occidentale. Mosca definì quello di Kiev un colpo di Stato e sostenne l'autonomia e la successiva integrazione nella Federazione Russa della Crimea nel marzo 2014. Nell'est dell'Ucraina, il Donbass a maggioranza russofona, si sono formate due entità autoproclamate, la Repubblica Popolare del Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk, appoggiate dalla Russia entrambe. Un negoziato sponsorizzato da Francia e Germania, noto come Quartetto Normandia, portò a una serie di accordi firmati a Minsk tra il 2015 e il 2016 che prevedono il reintegro delle due repubbliche ribelli nello Stato ucraino con ampia autonomia. Nessuna delle due parti tuttavia ha applicato gli accordi, ma dalle elezioni di Volodymyr Zelensky alla presidenza dell'Ucraina lo scorso aprile i negoziati sono ripresi fino al vertice di Parigi del 10 dicembre 2019. Ad oggi la Russia e la Repubblica autoproclamata accusano Kiev di sabotare la roadmap concordata a Parigi. Quindi questa è la nazione, insomma, quindi è la notizia. Quindi si armano anche lì e sono pronti. Anche perché sembra, ho visto svariati articoli e filmati, sembra che comunque le forze ucraine abbiano compiuto diversi attacchi su basi militari appunto della Repubblica del Donbass. Poi c'è stata tutta la questione dell'aereo abbattuto, insomma, vi ricordate? Comunque è ancora un casino quella parte di mondo. Staremo a vedere. Quindi, niente, direi che poi continuiamo con le altre notizie. Mi interessa raccontarvi, sempre legato alla situazione migranti in Bosnia, questa interessante intervista che parte dalla domanda: qual è la situazione dei campi per migranti in Bosnia e Erzegovina e perché in Repubblica Spraska non ci sono campi per migranti? C'è questa doppia intervista condotta da Omer Karabeg, due giornalisti, Nizara Ahmet Savic da Sarajevo e Dragan Buzac da Banja Luka. E quindi, insomma, ora dopo vi leggo, ve la leggo tutta, ce la leggiamo insieme, perché è abbastanza interessante, devo dire, quello che racconta, anche abbastanza lungo, devo dire, che racconta appunto questo attivista, giornalista attivista. Quindi rimanete con me, parliamo appunto di migranti, ma non solo, poi abbiamo altre notiziette, appunto, come vi dicevo, Slovenia, Bulgaria. No, Slovenia, ma, sì, anche Slovenia. No, ma Repubblica della Macedonia del Nord. Comunque, pezzaccio, rimanete qui con noi, con me, con tutti noi. Evviva! A fra poco! E eccoci qua, all'ora dei Balcani. Il buon Tuco vi dà un saluto per chi si fosse collegato in questo momento. Allora, come dicevamo poco fa, volevo parlare appunto di questa intervista doppia che si occupa proprio del... che parte dalla domanda: qual è la situazione nei campi migranti in Bosnia e perché in Repubblica Srpska non ci sono campi per migranti. Allora, partiamo appunto dalla domanda. Dice: signora Ahmet Arazević, come volontario lei aiuta i migranti recandosi nei campi dove sono ospitati. Quanti campi per migranti ci sono attualmente in Bosnia? Risposta: quando nel 2018 ho iniziato a scrivere criticamente di quello che stava accadendo in Bosnia e Erzegovina, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che gestisce i campi di accoglienza presenti nel paese, che per quanto ne sappia io, al momento sono 8, in un certo senso mi ha impedito di entrare nei campi. Io ho comunque continuato a recarmi nei campi senza la loro autorizzazione e spesso non se ne sono nemmeno resi conto. Da quello che ho visto ho capito chiaramente perché l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni non vuole lasciare entrare nei campi non solo me, ma tante altre persone. Le condizioni di vita nei campi sono estremamente degradanti e inumane. Non c'è acqua calda, il cibo è spesso inadeguato. Tutti ricevono lo stesso pasto, sia le persone sane che i malati e i bambini. E spesso molte persone lamentano prurito e altri problemi della pelle causati da scarse condizioni igieniche. Ma il più grande problema che gli attivisti di Bosnia e Erzegovina denunciano ormai da 3 anni sono le violenze commesse dalle guardie di sicurezza private nei confronti delle persone ospitate nei campi. Altro giornalista: signor Busac, a lei non chiedo di commentare la situazione nei campi perché in Repubblica Srpska non c'è alcun campo per migranti. E questo perché il governo locale ne impedisce la costruzione. Ma in Repubblica Srpska è presente qualche migrante? Per quanto terrificante possa suonare, la Repubblica Srpska, secondo la politica ufficiale, è una zona migrant free. Così Milorad Dodic e gli esponenti del suo partito promuovono quest'area. In Repubblica Srpska non esistono campi per migranti e non vi è alcun indizio che la situazione possa cambiare in futuro. Ma i migranti attraversano la Repubblica Srpska, devono passare da Banja Luka per arrivare a Bihać. Per cui si possono incontrare a Bosanska Dubica, a Grandiška, Brkonjić Grad, Bosanski Novi. Quindi i migranti ci sono, ma sono giuridicamente invisibili e la Repubblica Srpska si comporta come se non esistessero. La situazione è simile anche in altre parti della Bosnia e Erzegovina, con l'unica differenza che in Repubblica Srpska lo sbarazzarsi dei migranti, o se volete il rifiuto di ospitarli, è quasi diventato un proclama politico. I campi per migranti esistono solo in 2 cantoni della Federazione Bielorussa, nel cantone di Unasana e nel cantone di Sarajevo. Unasana, dove c'è l'IPA. Perché non ce ne sono anche in altri cantoni? Domanda. La risposta è: c'è un campo anche a Mostar, nel cantone di Erzegovina Neretva. Perché non ce ne sono anche altrove? Perché le autorità bosniaco-erzegovesi non sono capaci né disposte ad affrontare alcun problema serio, sia che si tratti di migranti o dell'acquisto dei vaccini anti-Covid-19. Sappiamo, le ultime notizie che sono date è che lo Stato che è più in difficoltà, che riceverà meno vaccini di tutti in assoluto nell'area euro-balcanica, è proprio la Bosnia e Erzegovina. Le persone che ricoprono incarichi istituzionali non sono capaci né tantomeno vogliono fare il loro lavoro. Questo è uno dei motivi per cui non ci sono altri campi per migranti. Un altro motivo risiede nel fatto che nel 2018 l'Unione Europea si è resa conto di non poter fidarsi delle autorità bosniaco-erzegovesi per quanto riguarda quello che l'Unione Europea chiama la gestione dei flussi migratori, per cui ha indirizzato tutte le risorse finanziarie e fornito tutte le indicazioni su come procedere all'OIM e alle Nazioni Unite, che quindi sono diventate responsabili della gestione della situazione in Bosnia e Erzegovina, ma non sembrano disposte ad assumersi le proprie responsabilità quando dovrebbero farle. E questo c'è in gioco, fondamentalmente ci racconta questo articolo, lo sentite, questo scaricabarile di responsabilità. Domanda: il fatto che le autorità bosniaco-erzegovesi non vogliano accogliere i migranti significa che in un certo senso si dà per scontato che solo i bosniacchi debbano occuparsene? Risposta: non sono solo i bosniacchi a occuparsi di migranti, se ne occupano le cittadine e i cittadini di tutte le nazionalità in tutta la Bosnia e Erzegovina, da Trebinje a Banja Luka, da Tuzla a Posujde a Ljubuški. I cittadini sono davvero solidali con i migranti e si prendono cura di loro. domanda. Sembra però che oggi in Bosnia Erzegovina nessuno voglia i migranti. Appena viene scelto un posto dove ospitarli, i cittadini cominciano a protestare e bloccare l'accesso alla struttura. Perché i cittadini non vogliono i migranti? La risposta: il problema non è se qualcuno vuole o meno i migranti. Per intenderci, per i migranti la Bosnia Erzegovina è solo un punto di transito nel loro viaggio verso l'Unione Europea. Queste persone, come ha già detto la collega Mestasevic, vengono aiutate dai cittadini della Bosnia Erzegovina. È la popolazione locale, già schiacciata dal mille problemi, ad aiutare i migranti in ogni comune, in ogni luogo. I comuni e i cantoni aiutano per quanto possibile. Non si possono scaricare tutte le colpe per la situazione dei migranti sui comuni, che per la maggior parte sono poveri. Sta di fatto che in primis le due entità della Bosnia Erzegovina, ma anche lo Stato, passano la patata bollente dei migranti all'OIM, poi quest'ultima la rimanda indietro al mittente. Si tratta di, per così dire, una irresponsabilità congiunta della Bosnia Erzegovina e di alcune istituzioni estere, e a pagarne le spese sono i migranti, ma anche la popolazione locale che comunque sta cercando in tutti i modi di aiutare quelle povere persone. Non è che le istituzioni bosniache e erzegovesi non vogliono accogliere i migranti, semplicemente non sono in grado di far fronte al problema. E l'Unione Europea avverte: cavatevela come potete, ma non mandateli da noi. Questo è un po' quello che vi dicevo poi, tra l'altro, proprio raccontandovi del campo di Lipa. Domanda: è opinione diffusa che i migranti siano violenti, ed effettivamente si sono verificati alcuni incidenti, ma i politici sostengono che i migranti rappresentino una minaccia alla sicurezza. Con questa retorica, i funzionari statali cercano di alimentare la paura nei confronti dei migranti? Risposta: le statistiche dicono che solo una piccolissima percentuale di persone in movimento che hanno transitato nella Bosnia Erzegovina ha commesso un reato. Si tratta per lo più di reati contro il patrimonio, come l'occupazione abusiva di edifici abbandonati, il furto di generi alimentari. Non intendo certo giustificarli, ma siccome conosco molti migranti, definirei queste azioni come una lotta per la sopravvivenza. Chi viene privato del cibo non ha altra scelta se non quella di entrare nelle proprietà altrui per placare la fame. Il numero di reati più gravi commessi dai migranti è irrisorio. È assurdo affermare che i migranti rappresentino una minaccia per altre persone. Questa retorica è parte integrante di una propaganda dell'odio usata dai politici, di cui chiunque può diventare vittima. I politici non fanno altro che cercare bersagli verso cui indirizzare la rabbia della popolazione per evitare che il malcontento venga indirizzato verso i veri colpevoli della situazione catastrofica in cui si trova la Bosnia. Perché i cittadini bloccano l'accesso alle strutture che dovrebbero ospitare i migranti? Recentemente gli abitanti del villaggio di Bradina hanno impedito che i migranti venissero sistemati in una caserma abbandonata in quell'area. Non è andata proprio così. Bradina è un paesino in cui vivono circa 60 famiglie e nei dintorni forse 200, non di più. Vi si trova un vecchio edificio abbandonato che un tempo era di proprietà dell'esercito. Già nel marzo del 2020 gli abitanti di Bradina erano scesi in strada per impedire che quell'edificio venisse trasformato in un ospedale Covid. Oggi, come allora, sostengono che quella struttura è assolutamente inadatta all'uso abitativo. Ed effettivamente, quando i giornalisti sono entrati in quell'edificio, hanno potuto constatare che non ci sono servizi igienici né qualsiasi impianto tecnico. Inoltre, a Bradina scarseggia l'acqua e questo crea seri problemi alla popolazione locale. Quindi, l'affermazione secondo cui alcune decine di abitanti di un paesino povero, afflitto da gravi problemi, avrebbero impedito l'arrivo di 900 migranti, non corrisponde alla verità, essendo incompleta. Gli abitanti di Bradina hanno detto che ad alcuni attivisti che la loro intenzione era quella di dimostrare che quella caserma abbandonata non è adatta ad ospitare 900 persone. E in effetti non lo è. Nessuno vi ha messo piede dal 1998. Domanda: anche i vertici dell'amministrazione comunale di Bihać si oppongono all'idea di sistemare alcuni migranti nell'ex fabbrica Bira, dove in passato era già stato allestito un centro di accoglienza, e su questa questione godono dell'appoggio dei cittadini. Non tutti i cittadini li appoggiano, solo una parte. Prima lei ha chiesto perché i cittadini protestano. Qui siamo di fronte a una politica xenofoba e razzista. Purtroppo i media mainstream appoggiano questa politica e persino fanno ricorso a una retorica xenofoba e razzista. Spesso la notizia principale è che un migrante avrebbe aggredito un cittadino bosniaco-erzegovese. Non viene mai detto che il responsabile dell'aggressione è un uomo, ma sempre un migrante. Si insiste ostinatamente su questa retorica nonostante il numero di aggressioni commesse dai migranti sia irrisoria rispetto al totale di aggressioni e violenze commesse in Bosnia. Domanda: i funzionari statali spesso affermano che i migranti attualmente presenti in Bosnia e Erzegovina non fuggirebbero da guerre, ma sarebbero migranti economici provenienti da alcuni paesi dell'Africa, dal Pakistan e dall'Afghanistan. Quasi volessero dire che queste persone non meritano aiuto. abbiamo tutti gli stessi diritti, siamo tutti uguali. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani vale sia per me che per lei, come anche per le persone provenienti dal Marocco, da Marocco, Afghanistan, Siria. Che si tratti di migranti o rifugiati, poco importa. Sono esseri umani che godono dei diritti sanciti sia dalle leggi della Bosnia-Erzegovina che delle convenzioni internazionali. Prima, a una persona deve essere data la possibilità di chiedere asilo. Solo allora possiamo discutere se si tratti di un rifugiato o di un migrante che fugge dalla fame, dai cambiamenti climatici o quant'altro. Nessuno dei migranti attualmente presente sul territorio della Bosnia-Erzegovina è stato sottoposto a una procedura per determinare questo status, quale status concedergli, in modo da poter rimanere nel paese. Nessuno è stato sottoposto ad alcuna procedura né in Bosnia né nell'Unione Europea, perché tutti sono stati respinti con violenza dall'Unione Europea almeno una volta, e la maggior parte più di 10 volte. Domande. I migranti entrano facilmente in Bosnia dalla Serbia. La polizia serba li lascia passare per liberarsene in fretta? Lei dice che entrano facilmente, ma non è il termine giusto. I migranti vengono deportati in Bosnia, vengono letteralmente trasportati come se fossero merci, allo stesso modo in cui sono stati trasportati in Serbia da Grecia, Romania e Bulgaria. È una deumanizzazione assoluta, operata in modo semilegale dalle istituzioni statali. Prima ho menzionato che si tende a fare distinzioni tra i cosiddetti migranti economici e le persone che fuggono da guerre. È come fasciare la ferita a un uomo ferito con un'arma e non voler soccorrere un uomo investito da un'automobile. È assurdo, ma è la narrazione dominante non solo in Bosnia, bensì in tutti i paesi balcanici. È in corso una partita di ping pong tra gli straterelli dei Balcani che spostano le persone avanti e indietro come se fossero merci. Alcuni migranti hanno tentato 10 volte di attraversare il confine. Ogni volta che ci provavano, venivano rimandati indietro, e così all'infinito. Tutti questi giochi si svolgono davanti alle porte della Fortezza Europa. È una deumanizzazione assoluta e almeno metà della colpa ricade sull'Unione Europea. Domanda. A differenza della Bosnia-Erzegovina, la Croazia per i migranti rappresenta un ostacolo insormontabile. Quando attraversano il confine, la polizia croata li maltratta e poi li rimanda indietro in Bosnia. La Croazia tratta i migranti in questo modo con la tacita approvazione di Bruxelles? Alcuni migranti riescono ad arrivare anche in Slovenia, Italia o Austria e poi vengono rimandati indietro. Questi episodi ormai da anni avvengono anche ai confini tra Ungheria, Bulgaria, Romania e Grecia e passano impuniti. Non ho alcuna prova, ma mi sembra che Bruxelles approvi questi comportamenti e tutto questo venga fatto per conto di Bruxelles. Le persone che siedono a Bruxelles sanno molto bene cosa sta accadendo ai confini dell'Unione Europea. I migranti sono sottoposti a tutta una serie di torture da parte di poliziotti croati, sloveni e ungheresi. Abbiamo visto quelle trasmissioni dedicate alle pattuglie di contadini in cui la popolazione locale, non con la tacita approvazione ma incoraggiati dalla polizia, dà la caccia ai migranti come se fossero bestie. È ridicolo pensare che Bruxelles, con tutti i mezzi di comunicazione che ha a disposizione, non sia al corrente di questi episodi. Tutte le istituzioni dell'Unione Europea hanno condannato nel modo più duro possibile il trattamento riservato ai migranti nelle autorità bosniaco-erzegovesi. La Bosnia-Erzegovina è stata duramente criticata, ma Bruxelles non ha nemmeno preso in considerazione l'idea di lasciare entrare nell'Unione Europea quel migliaio di migranti che rischiano di morire di freddo in Bosnia-Erzegovina. E i migranti vogliono raggiungere l'Unione Europea, non vogliono rimanere in Bosnia. Il problema non è solo quel migliaio di persone intrappolate nel campo di Lipa, nei pressi di Bihać. Anche a Sarajevo, Zenica, Tuzla, Visoko, Donji Vakuf, Ljubuski, Posuđe, ci sono molte persone costrette a vivere per strada nei vecchi edifici abbandonati o nei boschi. Attualmente in Bosnia ci sono oltre 4.000 migranti senza dimora, una situazione che perdura ormai da più di 3 anni e l'Unione Europea ha taciuto per tutto il tempo. L'Unione Europea ha costruito diversi campi, che io ho chiamato lager, in cui alcune migliaia di persone vivono in condizioni estremamente difficili. Queste persone si sono dirette verso l'Unione Europea. Molte di loro hanno una famiglia e amici nell'Unione Europea. Conosco una famiglia siriana, la madre vive in Germania da 4 anni, mentre il padre e 3 figli minorenni sono intrappolati in Bosnia ormai da 3 anni. Non possono raggiungere la Germania. Per colpa di chi? Di certo non per colpa delle autorità bosniaco-erzegovesi. L'atteggiamento dell'Unione Europea, che perché chiude i suoi confini e poi costruisce i lager in Bosnia, non porta da nessuna parte. È una politica molto ipocrita. L'Unione Europea potrebbe accogliere 5-6 milioni di migranti. In questi giorni ho letto che la Germania ha escluso la possibilità di ospitare i migranti attualmente presenti in Bosnia. La più grande potenza economica d'Europa si rifiuta di accogliere i migranti e al contempo esorta le autorità bosniaco-erzegovesi a fare tutto il possibile per alleviare la difficile situazione in cui si trovano i migranti. Questo è il messaggio che arriva da Berlino nel momento peggiore, in pieno inverno, quando i migranti vivono in condizioni impossibili. Nel 2015 la Germania aveva accolto 1 milione di rifugiati siriani e ora ha chiuso i confini ai migranti. Non solo la Germania, ma tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Dov'è sparita quell'Europa che nel 2015 aveva accolto i migranti a braccia aperte? Tutti gli stati membri avevano ospitato migranti, tranne l'Ungheria che aveva innalzato una barriera di filo spinato. Ora anche gli altri stati membri si comportano così. Questa è la domanda della giornalista. Non sono tanto sicuro che nel 2015 l'Unione Europea avesse accolto i migranti a braccia aperte. I confini sono stati chiusi nel 2016, quindi le braccia dell'Unione Europea non sono rimaste aperte per molto tempo. Nemmeno negli anni 90, quando alle sue porte giungevano profughi provenienti dall'ex Jugoslavia, le braccia dell'Unione Europea erano completamente aperte. Nemmeno all'epoca, dice, erano completamente aperte. Erano aperte quando bastava per accogliere tante persone quante all'epoca servivano all'Europa. Un mio amico ha definito l'attuale atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti dei migranti presenti in Bosnia e Erzegovina come un triage. L'UE lascerà entrare nel suo territorio solo i migranti più forti, che resisteranno a tutte le torture a cui sono sottoposti. Solo a questi migranti verrà offerta la possibilità di rifarsi una vita. In Europa prevale la retorica della destra, che è penetrata profondamente nella politica degli stati membri dell'Unione Europea. Vabbè, direi che ha ragione. Secondo voi in Europa ha prevalso la logica del filo spinato di Orban? Lo vediamo sul campo. Quella logica non è mai stata abbandonata né sostituita da una logica liberale di sinistra. Penso che in questo momento in Europa stiano emergendo una narrazione utopistica di destra secondo cui se una volta finita la pandemia l'Europa dovrà accogliere un certo numero di migranti, allora sarà meglio raccogliere quei poveri bosgnacchi, serbi, croati e macedoni, mentre alle persone provenienti dal Medio Oriente continuerà ad essere applicata la logica del filo spinato. E andiamo verso la conclusione, l'ultima domanda. Cosa accadrà ai migranti attualmente presenti in Bosnia e Erzegovina? La maggior parte dei migranti è smarrita e spaventata. Li sento spesso pronunciare una frase che ormai mi è entrata nelle orecchie e spesso la ripeto insieme a loro. I migranti dicono sempre Inshallah Europa. Credono ancora che l'Europa sia un luogo dove i diritti umani vengono rispettati, un luogo di libertà, un luogo dove potrebbero essere felici. Quando dicono Inshallah Europa, secondo me non intendono dire raggiungeremo l'Unione Europea se Dio vorrà. Bensì, l'Europa sarà quello che sogniamo, se Dio vorrà. Non credo nell'efficacia degli aiuti umanitari, non sono un'operatrice umanitaria. Penso che una manciata di riso e un vecchio paio di scarpe non possano aiutare nessuno, ma dobbiamo fare tutto il possibile affinché il sogno europeo dei migranti possa avverarsi. Dobbiamo essere solidali con loro, dobbiamo chiedere che le frontiere vengano aperte. Aprire le frontiere ai migranti è l'unica soluzione possibile. Nessuno sa quale sarà la sorte di quelle persone. Non lo sanno né loro, né le autorità bosniache, né tantomeno quelle dall'altra parte del muro europeo. È un'incognita assoluta. Nessun computer quantistico potrebbe prevedere il destino di quei migranti. Io sono originario di Bosanski Petrovac, una città di confine attraversata dai migranti in viaggio verso Bihać. Ho conosciuto alcuni splendidi ragazzi provenienti dal Pakistan settentrionale che sono in viaggio ormai da 6 anni. Uno ha moglie e 2 figli che da 3 anni e mezzo vivono nel nord Italia, nei dintorni di Torino. Quando parlano con i loro familiari, questi ultimi gli dicono: se venite, nemmeno noi sappiamo dirvi cosa potete aspettarvi. Il loro primo obiettivo era quello di far arrivare le loro mogli e figli in Europa e poi cercare di raggiungerli. Ora i loro familiari dicono che l'Europa forse non è più quello che sognavano. In circostanze ideali, i confini non dovrebbero nemmeno esistere. Le persone brave e in gamba dovrebbero poter guadagnarsi da vivere su questo pianeta. Un'affermazione che, in questo momento, suona come un'utopia assoluta. E sempre legato a questa notizia, appunto, c'è questa notizia che tra l'altro sta girando anche sui mainstream tipo Repubblica, quindi forse l'avrete letta, però diciamo che con queste nozioni, anche con questa intervista, si inquadrano in modo anche un pochino più consapevole, cioè le riammissioni dei migranti in Slovenia sono illegali, il Tribunale di Roma condanna il Viminale. Per la prima volta un giudice si pronuncia sulla prassi di riportare indietro i richiedenti asilo in base a un vecchio accordo bilaterale. Stanno violando la Costituzione e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. L'ordinanza nasce dal ricorso di un 27enne pakistano. La prassi adottata dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'accordo bilaterale con la Slovenia è illegittima sotto molteplici profili. non sono le parole di un'associazione che tutela i diritti dei migranti o di una delle tante ONG che denunciano da mesi violenze e soprusi sulla rotta balcanica. Ne abbiamo parlato tante volte di questa questione, di tutte le proteste fatte dalle ONG. Questa è una cosa ufficiale che quindi ha un peso di un certo tipo a livello proprio giuridico. Questa volta a dirlo, o meglio a scriverlo in un'ordinanza a suo modo storica e che farà giurisprudenza, è un giudice della Repubblica italiana. È il primo pronunciamento di questo tipo, un durissimo atto d'accusa che porta l'intestazione del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti delle Persone e Immigrazione, e la data del 18 gennaio 2021. Con le riammissioni informali sul confine italo-sloveno che si tramutano come documento di recente in un respingimento a catena fino alla Bosnia. Il governo italiano sta violando contemporaneamente la legge italiana, la Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e persino lo stesso accordo bilaterale. A tutto parte appunto la storia di questo Mahmoud. L'ordinanza emessa dal giudice Silvia Albano è l'esito di un procedimento cautelare d'urgenza. Il pakistano Mahmoud contro il Ministero dell'Interno. Nel ricorso presentato ad ottobre dagli avvocati dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, si chiedeva al tribunale di accertare il diritto del signor Mahmoud a presentare domanda di protezione internazionale in Italia. La storia di questo 27enne non è diversa da quella di migliaia di migranti che partecipano al game. Che come sappiamo è il nome dato nei campi profughi alla traversata, soprattutto tra Croazia e Slovenia. A metà di luglio scorso Mahmoud raggiunge la frontiera di Trieste dopo il viaggio lungo la rotta balcanica, durante il quale ha subito violenze e trattamenti inumani provati da una serie di fotografie che ha messo a disposizione del magistrato. È fuggito dal Pakistan per le persecuzioni a causa del mio orientamento sessuale. Giunto in Italia, assieme a un gruppo di connazionali, è rintracciato dagli agenti di frontiera e portato in una stazione di polizia italiana. Nel suo ricorso, Mahmoud sostiene di aver chiesto esplicitamente ai poliziotti l'intenzione di presentare la domanda di protezione internazionale, richiesta del tutto ignorata. La sua testimonianza, evidentemente ritenuta attendibile dal giudice Albano, prosegue col racconto di quanto accaduto all'interno e nelle vicinanze della stazione di frontiera. Si legge nell'ordinanza: gli erano stati fatti firmare alcuni documenti in italiano, gli erano stati sequestrati i telefoni ed erano stati ammanettati, poi sono stati caricati in un furgone e portati in una zona collinare e intimati, sotto la minaccia di bastoni, di correre dritti davanti a loro, dando il tempo della conta fino a 5. Dopo circa un chilometro erano stati fermati dagli spari della polizia slovena che li aveva arrestati e caricati su un furgone. Da lì in poi il suo destino. Era segnato. Riportato nell'affollato campo bosniaco di Lipa, ha dormito alcune notti in campagna e infine ha trovato un rifugio in un rudere a Sarajevo. Secondo il Tribunale di Roma ci sono tre solide ragioni per ritenere illegali le riammissioni in Slovenia. La prima: avvengono senza che sia rilasciato alcun pezzo di carta legalmente valido. Il riaccompagnamento forzato, scrive Albano, incide sulla sfera giuridica degli interessati, quindi deve essere disposto con un provvedimento amministrativo motivato, impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria. La seconda attiene al rispetto della Carta dei diritti fondamentali, che impone la necessità di esame individuale delle singole posizioni e vieta espulsioni collettive. È uno dei passaggi più significativi dell'ordinanza. Lo Stato italiano non avrebbe dovuto dare corso ai respingimenti informali. Il Ministero era in condizioni di sapere, alla luce dei report delle ONG, delle risoluzioni dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati e delle inchieste dei più importanti organi di stampa internazionale, che le riammissioni slovene avrebbe comportato a sua volta il respingimento in Bosnia, nonché i migranti sarebbero stati soggetti a trattamenti inumani. Infine, la terza ragione, che sbriciola la posizione ufficiale del Viminale, rappresentata al Parlamento dal sottosegretario Achille Varianti durante una question time, in cui è stato affermato che le riammissioni si applicano a tutti, anche a chi vuole presentare domanda di asilo, scrive invece la giudice. Quindi questo va in controtendenza a quanto affermato in Parlamento. Non si può mai applicare nei confronti di un richiedente asilo senza nemmeno provvedere a raccogliere la sua domanda, con una prassi che viola la normativa interna e sovranazionale e lo stesso contenuto dell'accordo bilaterale con la Slovenia. Qui sono cavilli, è questione di di dargli un pezzo di carta in cui ci dice no, non ti vogliamo. Però, intanto, non c'è, c'è un passaggio che va fatto, che le autorità devono fare. Per queste tre ragioni, il Viminale è condannato a prendere in esame la domanda di asilo di Mahmoud, consentendogli l'immediato ingresso nel territorio italiano e a pagare le spese legali. È la vittoria di Gianfranco Schiavone, componente del direttivo ASGI e presidente della Consorzio Italiano di Solidarietà, che da mesi denuncia quanto sta accadendo sul confine italo-sloveno. Nel 2020 le riammissioni informali sono state circa 1.300 e la vittoria soprattutto delle due legali e le vittorie legali che hanno presentato il ricorso e sostenuto la causa, cioè Anna Brambilla e Caterina Bove. Siamo molto soddisfatti della pronuncia, commenta Brambilla. Alla luce di questa ordinanza si devono interpretare subito le riammissioni informali in Slovenia perché sia garantito l'accesso al diritto. Articolo scritto malissimo, ma di cui cogliamo, diciamo, l'essenza. Appunto, una notizia abbastanza importante comunque, perché pone l'attenzione proprio su quello che ci raccontavano i due giornalisti bosniaci nell'intervista che abbiamo letto poco fa, cioè questo rimbalzarsi le responsabilità e poi prendere i migranti, riportarli indietro e nel paese più vicino, che lo riporta nel paese più vicino, e quindi vram, il game è proprio questo, cioè è come un gioco dell'oca, arrivi nella casella sbagliata, ritorni al via e via via via. Quindi insomma, questa era una notizia comunque da leggere. Questo lo diciamo dopo. E comunque siamo in chiusura ormai. Le ultime notizie, un paio di notiziette veloci e poi una succosa sulla Russia e i manga giapponesi. Vabbè, ve la leggo perché anche questa mi aveva fatto ridere. Quindi ultimo pezzaccio della puntata, poi ultime notizie e vi lascio poi alla fine della serata. E allora andiamo con The Cheese. Rimanete con me per le ultime notizie e poi un saluto finale del Montuco.
Every time and then I miss one. How we gon' get ourselves up out of this one? Hard to get up from this like Sunny Liston. Feel like it's Zay and Lambie with the Pistons. Bad boys but no Will Smithin. Only real fiction. Got to the fork in the road and split decision. I could even split everything, my own decisions. That would take a little more time and more wisdom. That would take a little more grind and more vision. What's the difference between the poor and the rich man? Standing in line, I have a wristband. These are lessons you learn with no tuition. So much clearer now. It may not be in this.
advice, but that don't take us out of here. You hold on, hold tight, hold tight, hold on. If not for you, then I
hold on and ride for your own. Together in spirit form.
Ed eccoci qua, loro dei Balcani, siamo verso la conclusione della puntata di oggi. Vabbè, allora, notizia scema al volo, che è questa qui, che in Russia, troppa violenza, una corte pietroburghese ha messo al bando la distribuzione anche di Tokyo Ghoul, Inuyashiki, Death Note, quel capolavoro di manga che è, perché contengono scene di crudeltà e istigano i giovani a riprodurle o a suicidarsi. Quindi sono state, San Pietroburgo, sono state prese di mira diversi manga giapponesi che spingerebbero i giovani a crudeltà, omicidi, violenza e bla bla bla. E parte tutto da diverse storie che hanno visto la morte di ragazzi e quindi i genitori, invece di analizzare i loro comportamenti, hanno deciso di mettere al bando, di chiedere il bando di questi, insomma, non approfondisco perché è una notizia di secondaria importanza da un certo punto di vista, però come sempre mi fa ridere, perché tra l'altro ho detto una roba che in realtà ti fa riflettere sulla violenza e sulla giustizia, cioè su farsi la giustizia da soli. Perché appunto il protagonista ha questo Death Note, questo libro della morte su cui scrive il nome delle persone e queste muoiono, e quindi lui può decidere davvero chi muore e chi no senza essere scoperto, o meglio, poi ci sarà chi si metterà alla sua ricerca, e quindi quale dei due ideali di giustizia sono quelli giusti? Alla fine nessuno dei due. Comunque andiamo avanti. Allora, c'è una notizia dalla Croazia. Il ministro croato degli affari esteri ed europei, Gordan Grlić Radman, giovedì ha invitato i membri del Parlamento croato a sostenere l'emendamento, sponsorizzato dal governo, della risoluzione della Sabor sulla dichiarazione di una zona economica esclusiva nell'Adriatico. Passiamo a sta musica. Nell'Adriatico, che entrerà in vigore il 1 febbraio. In questo modo, dice, creeremo le condizioni per la dichiarazione di una zona economica esclusiva a cui la Croazia ha pieno diritto in base al diritto internazionale. Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha approvato la proposta di dichiarazione di questa ZEE, di questa zona economica, nel Mar Adriatico, incaricando il governo di perseguire di una più forte cooperazione tra Croazia, Italia e Slovenia in una riunione trilaterale nel gennaio di quest'anno, 2021, a seguito dell'annuncio da parte dell'Italia che dichiarerà una ZEE, appunto, anche lei, nell'Adriatico. 14 gennaio di quest'anno il governo ha presentato un emendamento che specifica che la risoluzione del Parlamento croato entrerà in vigore dal 1 febbraio, quindi c'è questo accordo. Il primo contratto trilaterale a livello di esperti è previsto per il 29 gennaio di quest'anno e si terrà in videoconferenza, chiaramente, getterà le basi per una riunione ministeriale a marzo. La questione sarà discussa anche venerdì durante l'incontro di Grlić Radman con il suo omologo sloveno Anze Slogar, che farà il suo prima visita ufficiale in Croazia. La Slovenia non può in nessun caso dichiarare unilateralmente una zona, appunto, economica, in linea con la decisione del Tribunale Arbitrale per la controversia sul confine sloveno-croato. Questo è importante, cioè ci sono di mezzo anche questioni comunque di confini. La dichiarazione, insomma, non è ancora stata firmata del tutto, tuttavia il ministro sloveno ha detto ai parlamentari che lo sviluppo degli eventi ispira ottimismo. La Slovenia ha già ricevuto l'invito a una riunione di esperti a Roma con il ministero che prepara i punti di partenza. Nella sessione della scorsa settimana il ministro ha annunciato un incontro a livello di tutti e tre che seguirà la riunione degli esperti, mentre infine si terrà una sessione tra i primi ministri dei paesi. Il ministero degli esteri ha detto che Logar e il suo ospite croato Radman visiteranno la contea di Sisak Moslavina, colpita da un devastante terremoto a fine dicembre. Cioè, questo accordo trilaterale Slovenia-Croazia-Italia, lo stanno tirando su, lo firmeranno, anche se tra Slovenia e Croazia ci sono ancora delle questioni risolte per quanto riguarda i confini, ma quando si parla di economia si va oltre, ci sono investimenti da portare avanti. E andranno i ministri, andranno anche a visitare le zone colpite, come sappiamo, dal terremoto in Croazia, che insomma ha provocato veramente tanti problemi. C'è anche un, sempre parlando con di Croazia, c'è un altro accordo piuttosto recente. Secondo il dipartimento di polizia della contea di Brod Posavina, solo lo scorso fine settimana più di 40 persone provenienti dalla Bosnia hanno tentato di attraversare il confine. La forza di polizia croata hanno impedito ai sospettati di entrare nel territorio, li hanno detenuti al confine e li hanno denunciati all'ufficio di procura dello Stato. Se giudicato colpevole una sentenza della corte, ciascuno dovrà affrontare una pena massima di 3 anni. Cioè, hanno fermato questi, invece di respingere, a sto giro li hanno presi e li hanno arrestati. Il viaggio dalla Bosnia e Erzegovina alla Croazia attualmente richiede il possesso di un test per perché la nuova scusa usata è appunto il Covid-19, chiaramente, no? Come abbiamo visto anche in Sud America, la colonna dall'Honduras che sta andando verso gli Stati Uniti e che ora è in Messico, e che li stanno pestando duramente. E la nuova scusa è questa, è la pandemia, non si può far passare nessuno che non abbia i test, in questo caso il test PCR negativo, o di un certificato medico che dimostri che il viaggiatore si è ripreso con successo dall'infezione, quindi è già stato, è guarito e quindi è ora immune. Questo vale anche per i cittadini croati che tornano a casa, chiaramente, dopo, però in particolare viene usato e impugnato per fermare i migranti. E quindi, insomma, questa era un'altra notizia. No, non era questo l'accordo che volevo, però vi volevo parlare invece della Macedonia. Perché vi ricordate che ci sono alcune questioni con la Bulgaria, che ha tirato in mezzo la Bulgaria perché non sa come affrontare i suoi problemi interni e quindi li butta sugli esterni, come spesso succede in tanti paesi. Sono in corso i colloqui con la Bulgaria sui progetti specifici, ma è chiaro al governo che per i macedoni la lingua e l'identità della Macedonia del Nord non hanno posto nel dibattito. Perché, come vi ricordate, la Bulgaria dice: oh, ma la Macedonia in realtà è Bulgaria. E in realtà il macedone non è vero macedone, non è una lingua a sé stante, ma un dialetto della Bulgaria. L'attrezione nei prossimi mesi è il piano d'azione su base intersettoriale. Il governo di Skopje prevede di approvare nella prima conferenza integrativa tra Macedonia del Nord e Bulgaria per essere adattata, accettata e attuata. Il primo ministro ha detto ieri che la parte politica è qualcosa che dovrebbe essere discusso dopo le elezioni in Bulgaria. Spiegando il piano d'azione, ha affermato che si occupa di trasporti, costruzione di frontiere, rete di gas, ferrovie e strade per un migliore collegamento con la Bulgaria. Allora, perché sto traducendo da articoli in inglese? Questi accordi che ci devono fare tra Bulgaria e Macedonia, legati a investimenti sui trasporti, sulle frontiere, sulla rete, la rete del gas che deve passare, ferrovie e strade, era bloccata da queste accuse da parte del primo ministro bulgaro, appunto legato a queste questioni territoriali, etnico-linguistiche. Però nonostante questo, le trattative stanno andando avanti, la Macedonia ha detto: ma che state dicendo? Non rompete le palle, parliamo di cose serie, e dall'altra parte ha detto sì, va bene. In questi giorni c'è una riunione preparatoria del Comitato per le questioni storiche ed educative dove, come ha detto, la Macedonia del Nord e la parte bulgara stanno preparando insieme la preparazione dell'incontro che si svolgerà a febbraio. Quindi parleranno per forza di queste questioni. Per dare alla Bulgaria il via libera per il quadro negoziale per la Macedonia del Nord con l'Unione Europea, perché in tutto ciò poi la Bulgaria metteva i veti, continua a mettere i veti per l'entrata della Macedonia del Nord. Se prima il veto lo metteva la Grecia, superato questo, ora ce lo mette la Bulgaria. E quindi questi accordi sono per, appunto. Ci sono solo due opzioni che dovrebbero includere i requisiti della Bulgaria per la conformità con l'accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra i due paesi. Che ora vi vado a ritrovare. Comunque, nel frattempo, Tineke e Strik, eurodeputato del gruppo dei Verdi del Parlamento Europeo, ha utilizzato il dibattito il primo ministro portoghese per sollecitare la Bulgaria a revocare il veto sui negoziati con la Macedonia nel nord. Quindi si stanno muovendo altri parlamentari come il Portogallo, parlamentari portoghesi, per dire alla Bulgaria ben via. Il Parlamento Europeo, con il primo ministro Antonio Costa, ha chiesto di esercitare pressioni sulla Bulgaria in questa decisione, in questa direzione. Il vice primo ministro per gli affari europei Dimitrov ha dichiarato lunedì in una teleconferenza con il ministro degli affari esteri dell'Unione Europea Martin Klus che l'attenzione del governo era sull'europeizzazione del paese, con un impegno ancora più forte per l'integrazione. Ieri l'opposizione ha chiesto al primo ministro Zoran Zaev e al governo, come ha sottolineato in una conferenza stampa il primo ministro, va bene, no, niente di importante, appunto. Quindi all'interno del Parlamento bulgaro ci sono dei movimenti dell'opposizione, stanno dicendo invece lasciamo perdere queste questioni e leviamo il veto per l'entrata della Macedonia nel nord in Europa. Insomma, questa era la notizia. C'era questa notizia per cui in Slovenia hanno alzato il tetto del salario minimo dopo diverso tempo, e sta rimbalzando questa notizia soprattutto sulle testate economiche. Il ministro del lavoro Slovan Janez Cigler Kralj ha annunciato, dopo il suo incontro con le parti sociali, che il salario minimo lordo per il 2021 sarà fissato a 1024 euro. Ciò equivale al 120% del costo della vita minimo e all'aumento più basso possibile ai sensi della legislazione sul salario minimo. L'anno scorso il salario era di 941, quindi è aumentato di un centinaio di euro. Il ministro ha detto che il governo intende coprire in parte l'aumento per i datori di lavoro fino alla fine di giugno, con l'opzione di una proroga di 6 mesi. Il prossimo pacchetto di stimolo per frenare la pandemia includerà quindi un provvedimento per abbassare la soglia dei contributi sociali del 60% dello stipendio medio della somma corrispondente al salario minimo. In questo modo lo Stato pagherà circa il 40% dell'aumento dello stipendio, ha spiegato Klaj in una conferenza stampa a Brdo pri Kranju. Questa sarà la seconda misura più importante dell'ottava proposta di legge di stimolo economico, che prevederà anche un'estensione del regime di sussidi per il permesso e misure aggiuntive per preservare i posti di lavoro durante l'epidemia. Quindi, insomma, queste, secondo la nuova formula, il salario minimo deve rappresentare almeno il 20%, non più il 40%, al di sopra del costo minimo della vita. Quindi questa è un'notizia dalla Slovenia. C'è questa notizia, cioè questo interessante articolo, invece legato alla Serbia, che pare il cui sottotitolo è denunciare la violenza sessuale in una questione di coraggio. Quindi ci spostiamo in Serbia. Quanto è lungo questo articolo? Non tutto, dai, affrontiamolo prima di concludere. Ritarderò un po'. Con grande coraggio e determinazione, l'attrice serba Milena Radulovic ha denunciato pubblicamente le violenze subite quando era bambina dall'allora insegnante di recitazione Miroslav Mika Aleksic. Il suo gesto ha incoraggiato altre testimonianze e Aleksic è finito sotto inchiesta. La testimonianza dell'attrice, che ha raccontato che ancora minorenne è stata violentata dall'insegnante di recitazione, ha scioccato l'opinione pubblica serba. Aleksej è un rinomato pedagogista dalla cui scuola, denominata Stvarska, cioè Questioni di Cuore, sono passati molti famosi attori serbi. Ora però stanno emergendo testimonianze degli ex allievi di Aleksej che parlano di molestie sessuali e psicologiche subite da bambini. Nel frattempo Aleksic è stato ascoltato all'ufficio del pubblico ministero presso l'alta corte di Belgrado, dopodiché è stato sottoposto a custodia cautelare nella durata di 30 giorni. È accusato di aver commesso nel periodo compreso fra il 2008 e il 2020 8 stupri e 7 atti sessuali illeciti nei confronti di 6 donne, una delle quali è tuttora minorenne. Nonostante Aleksic durante l'interrogatorio abbia negato tutte le accuse, stavolta parte dell'opinione pubblica sembra orientata a credere alle vittime. Durante le guerre, allora c'è l'articolo che trovate su barcanicaucaso.org racconta la storia di Milena, cioè quello, la sua testimonianza. Racconta, appunto, dice che Alexei pensava che nessuno avrebbe parlato, anche perché sono passati dalla sua scuola circa 3.000 ragazzi tra i 7 e i 17 anni. Però andiamo, oblì e silenzio. Durante le guerre in ex Jugoslavia, Alexei era vicino al criminale di guerra Zeliko Raznatovic Arkan, all'epoca comandante della famigerata unità paramilitare Tigrovi. Oltre che per la sua scuola di recitazione, Alexej è noto, e questo aspetto è stato particolarmente sottolineato negli ultimi giorni, per aver ideato la cerimonia di matrimonio tra Arkan e la cantante di turbo folk ceca. Turbo folk, andiamo a cercarlo il turbo folk. Alexej inoltre era membro del partito fondato da Arkan. La società serba, che non ha mai preso apertamente e criticamente le distanze da quanto accaduto durante la guerra, continua a dimenticare, se non addirittura a giustificare, i crimini, ed è sempre alle prese con la transizione, la povertà e costanti crisi politiche. Ha presto dimenticato quel capitolo del passato di Alexej, la società serba, dice. Anche i genitori lo hanno dimenticato, credendo che la scuola sarebbe stata un rifugio in cui i loro figli sarebbero stati educati nello spirito del cristianesimo, uno spirito rigido ma onesto e tradizionale, e avrebbero sviluppato i loro talenti in modo da diventare grandi artisti. Un altro motivo della popolarità della scuola di Alexej risiede nel fatto che sua moglie è professoressa presso la facoltà di arti drammatiche di Belgrado, e molti ragazzi usciti dalla scuola, che successivamente si sono iscritti alla facoltà di arti drammatiche, hanno frequentato corsi di sua moglie, diventando in seguito attori di successo. Da quanto sopra esposto emergono possibili risposte a alcune domande sollevate negli ultimi giorni. Com'è possibile che i genitori non ne sapessero nulla? Perché non hanno lasciato i loro figli lì senza controllarli? Perché non li hanno protetti dalla tortura psicologica di cui molti parlano? Perché non hanno parlato con i loro figli? Da quando Milena ha denunciato pubblicamente le violenze subite, molti colleghi e personaggi pubblici, ma anche alcuni ministri di governo serbo, l'hanno appoggiata, così come hanno appoggiato anche altre donne che hanno sporto una denuncia contro Alexej. Alla domande spesso maliziose e malintenzionate sul perché le ragazze abbiano deciso di parlare solo ora, hanno risposto alcuni psicologi spiegando il processo di elaborazione del trauma. Le testimonianze delle attrici e le reazioni dell'opinione pubblica sembrano destinate a segnare un punto di svolta nella società serba. Questi giorni si insiste meno del solito sulla narrazione patriarcale secondo cui la donna sarebbe responsabile della violenza subita, e il fatto che lo scandalo veda coinvolte persone pubbliche ha dato maggiore visibilità all'intera vicenda. Questa è la prima volta che la maggior parte dell'opinione pubblica serba crede alle vittime, appoggiandole apertamente, e i social media sono inondati dalle testimonianze di donne, alcune hanno scelto di rivelare la propria identità, altre no, provenienti dalla Serbia, ma anche da altri paesi della regione che raccontano di aver vissuto simili esperienze traumatiche. Ora le vittime, ma anche l'opinione pubblica e soprattutto la magistratura dovranno affrontare una nuova sfida. L'inchiesta, un eventuale atto di accusa e la difficoltà di accertare reati commessi molto tempo fa. Tuttavia il fatto che alcune giovani e coraggiose donne si siano unite e abbiano parlato pubblicamente del trauma subito, decise a non lasciare il responsabile che rimanga impunito, già rappresenta un punto di svolta nella società serba. Cioè, quello che ci interessa di questo articolo è proprio questo, che in Serbia, una società ancora di stampo patriarcale, profondamente patriarcale, non che l'Italia non lo sia, però lì è molto forte, e la narrazione fondamentalmente non credeva mai alle vittime di stupro, violenza sulle donne. Questa vicenda, visto che vede anche in prima persona persone famose, invece ha smosso forse qualcosa nella società civile, che l'ha portata forse a sganciarsi da vecchie ideologie, appunto, patriarcali, che non permettono di affrontare la piaga della violenza in generale, in particolar modo però la violenza sulle donne. Andate a leggervi, appunto, se volete, la storia di Milena, poi e cosa è successo in particolar modo, appunto, in questa scuola di recitazione. Balcanicacaos.org. Bene, siamo giunti alla conclusione della puntata, ci sentiamo fra due giovedì. È stato bello stare con tutti voi, cari bombati e care bombattesse, anche questo giovedì. Niente, a presto e una buona serata dal buon Tuco, ma rimanete connessi perché non finisce qui Radio Wombat, non finisce qui. E quindi anche qui vi do un yuri e ci sentiamo fra due giovedì. Vi lascio con un pezzo consigliatomi da Agron, che, a cui ringrazio, di musica pop albanese, così una chicca a fine giornata. Niente. Wombat.
Në brënda nuk më lënta shumë mesy. Ofertat ti kanë të rënda, ik më thonë se s'është për ty.
Mos më thoni s'është për mua, se më do edhe e dua, se për të më ti jetë gjani. O e maro, po e mari. Amani more, amani, aman vajzën mos më mbani. Ama vajzën mos më mbani, se do pëhet nami. Amani more, amani, aman vajzën mos më mbani. Ama vajzën mos më mbani, se do pëhet nami.
Që futa shokë, baba je kishte vendosur. Kundi se shmë i ku kohët, kandidatët s'kan të sosur. Kërkesat janë dërkomtare, Franca, Anglia, Australi. Mua s'më për fillin fare, aman mos o perëndi. Do bëjnë ami dhe qameti, lagjem për mbis do takte. As gjithë tjetër nuk më mbeti, pos ma dhan do të rëndej.
Do të ngre në këm qytetin, se për të më ti ke gjani. Nën të bal do bëj të rëmeti, no e maro për e nami. Amani more, amani, aman vajzën mos më mbani. Ama vajzën mos më mbani, se do bëhet nami. Amani more, amani, aman vajzën mos më mbani. Ama vajzën mos më mbani, se do bëhet nami. Mos ma bani, se do bëhet nami. Amani more, amani, aman vajzën mos ma bani. Aman vajzën mos ma bani, se do bëhet nami.